Allora, immaginiamo per un attimo una scena che, sai, si verifica molto spesso nel mondo professionale o magari anche in quello accademico.
Ok, proviamo a visualizzarla.
Ecco, ci troviamo in una sala riunioni, e non una tranquilla, ma una di quelle infuocate, insomma.
Ah, quelle dove il dibattito è accesissimo, immagino.
Esattamente. Volano parole grosse, le persone si interrompono a vicenda continuamente e il caos sembra davvero totale.
Diciamo la classica situazione dove chi urla di più pensa di avere ragione.
Proprio così. Ma all'improvviso una persona prende la parola e la cosa interessante è che non alza per niente il volume della voce.
Cioè, non batti pugni sul tavolo o niente del genere.
Niente. Fa un respiro profondo. Sorride appena e pronuncia una frase inserendo un singolo precisissimo avverbio italiano e dice sommessamente.
Wow, una parola sola.
Una parola sola e in una frazione di secondo, sai, l'intera dinamica della stanza cambia. Quella persona ha letteralmente appena vinto la discussione.
È una scena potente e molto, molto realistica, devo dire.
Vero. Bene, un caloroso benvenuto a chi ci ascolta a questa nostra nuova esplorazione approfondita delle fonti. Oggi faremo un viaggio molto particolare.
Assolutamente. E credo sia un viaggio fondamentale per chi studia la nostra lingua.
Sì, perché sai, quando si studia una lingua straniera, spesso si parte un po' con l'illusione del controllo totale, no?
Eh sì, si pensa che basti imparare le regole grammaticali, insomma, memorizzare quelle lunghe liste di vocaboli.
Esatto, si costruiscono le frasi come se fossero dei mattoncini da costruzione.
Praticamente un processo logico e matematico. Un soggetto, un verbo, un complemento e boom, il gioco è fatto.
Certo, ed è un approccio del tutto natonare, voglio dire. La grammatica e i dizionari offrono un sistema chiuso.
Regole chiare, che ti dicono cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questo dà a chi apprende un perimetro di sicurezza, che è davvero indispensabile all'inizio.
Indispensabile, sono d'accordo. Tuttavia, come dimostra proprio l'esempio della sala riunioni che facevo prima, la lingua parlata nella realtà quotidiana è tutta un'altra cosa.
È un organismo vivo, sfaccettato e, insomma, incredibilmente complesso.
E infatti è esattamente in quel momento, cioè quando si esce dall'aula virtuale e ci si ritrova a interagire con dei madrelingua, che quei mattoncini perfetti sembrano non bastare più.
Crollano le certezze.
Esatto. Si scopre osservando le conversazioni reali che il vero significato di certe parole, la loro vera anima sociale, non si trova in nessun manuale stampato.
È come se la lingua avesse una sorta di doppia vita, no?
Perfetto, una doppia vita. Quello che c'è scritto sul dizionario da una parte e quello che le persone intendono veramente dall'altra.
E guarda, si tratta di un fenomeno affascinante che in linguistica chiamiamo pragmatica.
Pragmatica, ok. Spiegaci un po' meglio questo termine per chi ci ascolta.
Allora, praticamente non analizziamo più solo il significato letterale del termine. Guardiamo alle intenzioni di chi parla, al contesto, al tono della voce e persino al linguaggio del corpo.
Ah, quindi tutti quegli elementi invisibili che stanno intorno alla parola.
Esatto. E quando questi elementi si combinano, possono letteralmente capovolgere il significato di una parola.
Ed è proprio per questo motivo che l'analisi di oggi ha una missione molto, molto specifica ed è pensata in particolare per chi studia l'italiano e ha già raggiunto un livello, diciamo, intermedio avanzato.
Come un livello B2, per intenderci.
Esatto, un livello B2. L'obiettivo è fornire gli strumenti per fare quel salto di qualità definitivo.
Per comprendere quelle sfumature eleganti e a volte un po' taglienti dell'italiano, giusto?
Perfettamente. E per compiere questo viaggio, oggi attingiamo a una fonte di altissimo livello.
Sono molto curioso. Di cosa si tratta?
Analizzeremo i materiali di un episodio specifico, l'episodio 1233 della celebre rubrica Due minuti con italiano semplicemente.
Ah, fantastico. Un testo davvero fondamentale.
Sì, perché si concentra proprio su quelle zone d'ombra della comunicazione che le grammatiche tradizionali tendono a ignorare completamente.
Cioè, non ti spiegano solo la forma della parola, ma la sostanza culturale che c'è dietro. È preziosissimo.
E la parola protagonista dei nostri appunti di oggi è proprio quella che citavo all'inizio, sommessamente.
Che a un primo sguardo sembra un termine del tutto inoffensivo.
Vero, ha un suono così morbido, elegante, discreto. Eppure, e questo è un dettaglio fondamentale da ricordare per chi ci ascolta, il vero peso sociale di questo avverbio non è documentato nei libri di testo.
Nessun libro di grammatica ti spiegherà mai come vincere una riunione usandolo.
Mai. Quindi, per svelare questo segreto, la nostra fonte suggerisce di fare un passo indietro. Dobbiamo prima analizzare la radice da cui deriva questa parola.
Che sarebbe l'aggettivo sommesso, giusto?
Esatto. Partiamo da sommesso. Da dove nasce esattamente questo concetto?
Beh, per capire il perché profondo di questa parola dobbiamo guardare alla sua etimologia. Viene dal latino submittere.
Submittere. Che significa letteralmente?
Significa mettere sotto, quindi abbassare o addirittura sottomettere.
Ah, quindi c'era un'idea di gerarchia o di abbassamento fisico.
Esattamente. Di conseguenza, l'aggettivo sommesso descrive qualcosa che è stato deliberatamente ridotto di intensità. Qualcosa di tenue, non appariscente.
E nel suo utilizzo più comune, a cosa si applica di solito?
Si applica spesso al suono, in particolare alla voce umana. Una voce sommessa è una voce tenuta molto bassa.
Tipo un sussurro?
Non proprio. Non arriva a essere un sussurro totale, dove non si sentono le corde vocali. Si mantiene su un livello acustico, diciamo, molto contenuto.
L'esatto contrario di una voce squillante o aggressiva, insomma.
Assolutamente. Niente toni imperiosi.
Ok. Questo concetto mi fa pensare a un'analogia visiva molto chiara.
Vai, dimmi.
Se pensiamo a una radio, ecco, l'aggettivo sommesso corrisponde a quando giri la manopola del volume quasi fino allo zero.
Bella immagine. Non la stai spegnendo.
Esatto, non la spegni perché la trasmissione continua a esistere, ma la trasformi in un rumore di fondo. Si decide volontariamente di occupare meno spazio acustico possibile.
Ti metti in un angolo senza disturbare.
Proprio così. Quello che mi chiedo però, leggendo le nostre fonti, è se ci fermiamo solo a una questione di decibel.
In che senso?
Cioè, è solo il suono che si abbassa o c'è anche una dimensione psicologica legata a questo aggettivo?
Ah, assolutamente sì, ed è questo l'aspetto centrale della questione.
Spiegaci un po'.
Il volume della voce è solo, diciamo, la manifestazione esteriore di uno stato d'animo. Sommesso descrive molto spesso una vera e propria postura emotiva.
Una postura emotiva, mi piace questa definizione.
Sì, si riferisce all'atteggiamento di chi sceglie o magari di chi è costretto dalle circostanze a non imporsi.
Una volontà di non farsi notare, fondamentalmente.
Esatto. Come evidenzia chiaramente l'episodio di Italiano Semplicemente, questo aggettivo si usa tantissimo per descrivere una persona che appare triste, malinconica o magari abbattuta.
O rassegnata di fronte a una sconfitta, immagino.
Certo. Quindi c'è un riflesso fisico diretto in tutto questo.
Ah, capisco. Se la mente si ritira, anche il corpo lo fa.
Proprio così. Immagina un individuo che ha appena subito una forte delusione, ok?
Mm-hmm.
Le sue spalle tenderanno a incurvarsi, la cassa toracica si chiude un po', lo sguardo si abbassa verso il pavimento.
È vero, si fa piccolo piccolo.
Quell'intero quadro posturale e psicologico è sommesso. E non a caso, in italiano possiamo parlare di un sorriso sommesso.
Che sarebbe un sorriso appena accennato?
Sì, privo di esplosività, quasi trattenuto. Oppure possiamo citare una protesta sommessa.
Un lamento debole, insomma, che rimane in secondo piano.
Esatto, una protesta che ha quasi paura delle proprie stesse conseguenze.
È un'immagine chiarissima. Quindi abbiamo stabilito che l'aggettivo dipinge questo quadro di ritirata, un atteggiamento discreto.
Silenzioso e sottomesso, sì.
A questo punto la regola grammaticale ci dice che per trasformare questo aggettivo in un'azione basta aggiungere un suffisso, no?
La famosa aggiunta di mente.
Esatto. Prendi sommesso, aggiungi mente e ottieni l'avverbio sommessamente.
La forma è estremamente lineare. Non fa una piega.
E infatti, se analizziamo una frase semplice come «ha risposto sommessamente», stiamo solo descrivendo il modo in cui ha risposto.
Sì, la persona ha parlato con discrezione, tenendo un tono basso.
Ha applicato le caratteristiche dell'aggettivo all'azione. Qui però devo ammettere una certa perplessità.
Quale perplessità?
Beh, analizzando questo sviluppo logico, sembra tutto fin troppo semplice. Oserei dire quasi didascalico.
In che senso?
Nel senso che se chi studia la lingua italiana si ferma a questa definizione del dizionario, potrebbe domandarsi a cosa serva una parola del genere in contesti complessi.
Messa così sembra poco utile, in effetti.
Cioè, se subisco un torto e decido di protestare sommessamente, non corro il rischio matematico di essere ignorata?
Probabilmente sì.
Protestare a bassa voce, con le spalle curve, insomma, sembra una strategia fallimentare per farsi ascoltare in una riunione.
Assolutamente perdente.
E allora, dov'è la particolarità linguistica di cui parlavamo all'inizio? Messa così sembra solo un sinonimo noioso per dire debolmente.
Guarda, questa tua perplessità è giustificatissima. Ed è proprio il perno attorno a cui ruota l'intera analisi di oggi.
Ah, ecco.
Quella che tu chiami un'apparente debolezza, questa linearità noiosa, in realtà è un sofisticato inganno linguistico.
Un inganno linguistico? Spiegami meglio.
Il significato letterale, cioè quello legato all'idea di sottomissione e timidezza, funziona semplicemente come un trucco.
Una facciata.
Esatto. È un palcoscenico preparato apposta per mettere in scena uno spettacolo completamente diverso.
Questo ribaltamento logico è super intrigante. Ma come si passa da sottomissione a uno strumento di comunicazione efficace?
Bisogna considerare che la lingua italiana, specialmente nei registri più formali o professionali, è profondamente intrisa di teatralità.
Ah, noi italiani e la teatralità, certo.
E di codici non scritti. Il significato letterale è solo la maschera. Quando gli italiani usano sommessamente in contesti delicati, prendono quell'idea di debolezza e la capovolgono.
La usano al contrario, in pratica.
Si usano la forma della debolezza per veicolare una forza straordinaria. E questa, fondamentalmente, è l'essenza stessa dell'ironia.
E guarda, a questo proposito, i nostri appunti basati sull'episodio 1233 ci forniscono un esempio magistrale.
Quale frase analizzano?
La frase è questa. Ricordo sommessamente che questa idea l'avevo proposta io.
Bellissima.
Questo ci riporta esattamente alla scena della sala riunioni in apertura. C'è confusione, c'è un problema e qualcuno interviene pronunciando questa precisa frase. E la cosa pazzesca è la totale mancanza di rassegnazione.
Altro che rassegnazione. In quel preciso istante chi parla sta facendo una rivendicazione netta.
Sta reclamando la paternità di un'idea.
E sta anche sottolineando in modo molto elegante l'errore degli altri, che non avevano ascoltato prima.
È una mossa di vero dominio intellettuale. Ma allora aspetta, se l'intenzione è dominare la conversazione e prendersi il merito, perché usare una parola che significa sottomettersi? È una contraddizione gigante.
Ma è una contraddizione voluta e calcolatissima. Si usa sommessamente per applicare una finta modestia.
Una finta modestia estremamente pungente, direi.
Esatto. In pragmatica, in questo caso, l'avverbio smette di descrivere l'azione e diventa un marcatore ironico.
Un marcatore ironico? Cioè dà il tono a tutta la frase?
Sì. Il messaggio sotterraneo che arriva al cervello dei presenti è chiaro. Sono così sicuro di avere ragione che non ho alcun bisogno di alzare la voce.
Non devo agitarmi per dimostrarvelo.
Ve lo dico con calma assoluta, ma vi sto facendo pesare il vostro errore uno per uno.
Mamma mia, è affascinante analizzare la meccanica di questa frase. Sai a cosa mi fa pensare?
A cosa?
Alla trasposizione linguistica dell'antico detto. Un guanto di velluto con dentro un pugno di ferro.
Perfetto, l'immagine è esattamente questa.
Cioè, chi ascolta vede arrivare una frase avvolta nella cortesia più totale, sente la morbidezza di sommessamente, si aspetta qualcosa di innocuo.
E invece, bam, viene colpito dalla solidità di una rivendicazione assoluta.
Crea un vero cortocircuito mentale.
Un cortocircuito che genera un contrasto teatrale fortissimo.
Da una parte la forma garbata, dall'altra il contenuto d'acciaio.
E c'è un altro elemento fondamentale evidenziato dalle nostre fonti. Riguarda la comunicazione paraverbale e non verbale che accompagna sempre questa parola in questi contesti.
Immagino ci si riferisca alla gestualità, alle espressioni del viso.
Esatto.
Come cambiano rispetto a quella postura triste di cui parlavamo prima? Le spalle curve, lo sguardo basso.
Cambiano radicalmente quando pronunci frasi come, non so, non vorrei dirlo, ma l'avevo detto, accompagnate da sommessamente. Le spalle non sono per niente curve.
La postura è eretta, immagino. Sicura.
Eretta e fiera. E soprattutto c'è un dettaglio ricorrente. Il sorriso malizioso.
Ah, il sorrisino!
Quell'inclinazione impercettibile della testa, lo sguardo diretto fisso sull'interlocutore.
Tutti questi microsegnali del corpo avvertono la stanza che la parola sta per essere usata come un'arma.
Un'arma di precisione. L'ironia diventa tangibile. La parola dichiara sottomissione, ma l'intero corpo dichiara vittoria.
È una vera e propria danza psicologica, guarda. E analizzando la cosa sotto questo aspetto, emerge anche un chiaro vantaggio strategico, no?
Quale intendi?
Se durante quella famosa riunione la persona avesse semplicemente urlato «Ve l'avevo detto io, avete sbagliato tutto!»
Ah, certo. Sarebbe passata per arrogante.
O per maleducata. Avrebbe innescato una reazione di difesa in tutti gli altri.
Invece usando sommessamente si pone in una condizione totalmente inattaccabile dal punto di vista dell'educazione.
Previene qualsiasi accusa di aggressività.
Esatto. Se qualcuno provasse ad attaccare chi ha appena parlato in modo così sommesso e garbato, sembrerebbe lui quello irragionevole.
È un meccanismo di protezione perfetto.
Geniale, direi.
E questo concetto di inattaccabilità ci porta direttamente al livello successivo della nostra analisi.
Cioè quando si va oltre la rivendicazione di un merito.
Esatto. Le nostre fonti sottolineano che questa finta modestia è formidabile in un'altra dinamica sociale molto molto delicata.
L'espressione del dissenso.
Il dissenso garbato.
Questa è senza dubbio l'applicazione più sofisticata e culturalmente rilevante di questo avverbio.
Gli appunti dell'episodio ci presentano due strutture sintattiche che onestamente sono dei capolavori di diplomazia.
Quali sono?
La prima è «mi permetto sommessamente di dissentire» e la seconda «faccio sommessamente notare che».
Bellissime.
Se le analizziamo, stiamo assistendo allo stesso identico ribaltamento di prima, no?
Assolutamente. Proviamo a scomporre la prima frase. Mi permetto sommessamente di dissentire.
Ok, partiamo dal verbo permettersi.
Il verbo permettersi abbassa immediatamente lo status di chi parla. Sembra quasi chiedere scusa per l'interruzione.
Oh, scusate se oso prendere la parola.
Esatto. Subito dopo arriva il nostro sommessamente, che ribadisce questa presunta piccolezza, no?
Come a dire sono innocuo.
E poi, boom, il colpo di scena finale. Dissentire.
Un verbo fortissimo.
Categorico. Non lascia spazio a dubbi o compromessi. Chi pronuncia questa frase è estremamente sicuro di sé.
Sta dicendo «sono in totale disaccordo con te», ma sceglie di vestire questa opposizione con la cortesia formale più estrema.
È un contrasto pazzesco.
Cerchiamo di visualizzarlo di nuovo. Torna in mente il dibattito polarizzato. Da un lato c'è l'individuo che, per difendere la sua idea, cede all'emotività.
Quello che alza la voce, gesticola, cerca di fare paura all'avversario.
E dall'altro lato c'è chi adotta questa diplomazia armata.
Mi piace, diplomazia armata.
Rimane composto, fa una pausa e con calma glaciale dice «mi permetto sommessamente di dissentire».
L'effetto azzera letteralmente l'aggressività dell'altro.
È infallibile come dinamica.
Certo, perché chi la usa ottiene due risultati incredibili. Primo, mantiene fermo il suo punto di vista senza cedere di un millimetro.
E secondo?
Si posiziona istantaneamente su un piano di superiorità intellettuale.
È vero, sembra molto più saggio e in controllo.
E se colleghiamo questo alla cultura italiana in generale, capiamo quanto sia importante la famosa bella figura.
Ah, il sacro graal della cultura italiana. Salvare la bella figura.
Esatto. Mantenere il decoro esteriore, apparire impeccabili, mentre si sferra un attacco logico micidiale, è considerato il massimo della raffinatezza.
In un certo senso, toglie all'interlocutore l'ossigeno necessario per continuare ad attaccare frontalmente, vero?
Proprio così. L'avversario si aspetta uno scontro di forza bruta.
E invece sbatte contro un muro di gomma raffinatissima.
Una superficie elegante su cui la rabbia rimbalza senza fare alcun danno.
E chiunque rispondesse urlando a una persona che ha appena dissentito sommessamente passerebbe immediatamente dalla parte del torto.
Automaticamente. È una mossa da maestro di scacchi.
E saper maneggiare un termine in questo modo dimostra un'elevata intelligenza emotiva, oltre che linguistica.
E questo, guarda, evidenzia un punto nevralgico per chi studia l'italiano o qualsiasi lingua.
Che chi vuole raggiungere livelli alti non può limitarsi alle basi.
Esatto, non cerchi solo di sopravvivere, tipo ordinare al ristorante o prenotare l'hotel.
Vuoi partecipare alle dinamiche invisibili?
Vuoi poter argomentare, difendere le tue idee, magari segnalare un errore a un collega senza creare un incidente diplomatico internazionale?
Sapere esattamente l'impatto psicologico di un singolo avverbio è un livello di competenza che, insomma, va ben oltre le tabelle dei verbi.
È l'essenza dell'immergersi profondamente in una cultura.
Comprendere che il peso di una parola si misura dalla quantità di implicazioni sociali e di ironia che trasporta.
E tutto questo passa in modo quasi invisibile all'interno della conversazione.
È davvero affascinante notare come un termine che descrive qualcosa che si sottomette si sia evoluto in uno strumento di potere linguistico così forte.
È l'evoluzione naturale della lingua viva.
Però analizzando i processi di apprendimento mi rendo conto di un ostacolo importante.
Dimmi.
Perché chi non è madrelingua fatica così tanto a cogliere al primo ascolto questa sfumatura paradossale? Perché sfugge?
Il motivo risiede nel modo in cui il nostro cervello organizza le informazioni linguistiche.
Cioè, come impariamo le parole nuove?
Esatto. Inizialmente, quando studi una lingua, sei addestrato ad ancorarti al significato letterale primario di una parola, no?
Certo, impari la definizione base e la memorizzi.
Quindi, se il vocabolario ti dice che sommesso significa debole o silenzioso, il tuo cervello incasella quell'informazione in modo molto rigido.
E crea una regola fissa.
Poi, nella realtà, ti imbatti in questa parola durante un dibattito acceso. Il tuo cervello cerca di applicare l'etichetta di debolezza a una frase che invece trasuda sarcasmo o fermezza.
E lì si crea una frizione.
Una fortissima dissonanza cognitiva. Il cervello percepisce che qualcosa non torna tra il tono della voce, il sorriso malizioso e il significato che tu hai studiato sul libro.
È come guardare un fuoco acceso e sentirsi dire che congela.
Perfetto, è esattamente quella sensazione. E finché non interviene qualcuno a fornirti la chiave di decrittazione culturale, come stiamo facendo noi oggi,
o come fa l'episodio della rubrica Italiano semplicemente.
Esatto, finché non c'è quella guida, questa dissonanza rende quasi impossibile cogliere la reale intenzione. Il messaggio nascosto ti passa letteralmente sopra la testa.
E questo dimostra quanto sia cruciale questo lavoro di decodifica che abbiamo fatto. Oggi abbiamo proprio smontato la parola pezzo per pezzo.
Siamo partiti dalla radice latina, dal concetto di timidezza e rassegnazione.
E abbiamo visto come questa stessa parola indossi una maschera teatrale per diventare uno strumento di dissenso inattaccabile. Da manopola della radio al minimo a supremazia intellettuale.
Chi ci ascolta da oggi in poi non potrà più considerarla un semplice sinonimo di silenziosamente.
Impossibile. La riconoscerà per quello che è. Una sottilissima, elegante manovra diplomatica.
E questa tua sintesi suggerisce una riflessione finale molto stimolante.
Prego, lanciaci una provocazione.
Beh, se un termine all'apparenza così innocuo come sommessamente può operare questo doppio gioco perfetto capovolgendo la sua stessa etimologia.
Apre un interrogativo gigantesco.
Quante altre parole nel vocabolario quotidiano agiscono come dei falsi amici sociali?
Parole che crediamo di conoscere dal dizionario, ma che nella realtà vengono manipolate per esprimere potere, ironia o finta cortesia.
L'invito che faccio a chi studia l'italiano è di prestare un'attenzione nuova durante le conversazioni con i madrelingua. Osservate i microsegnali del viso, i sorrisi trattenuti, il contrasto tra la forma cortese e il contenuto forte.
È un esercizio che altera radicalmente la percezione della lingua.
Diventa quasi come guardare il codice di Matrix.
Un invito davvero di inestimabile valore per affinare la sensibilità linguistica. E prima di concludere questa nostra analisi, è doveroso condividere un'informazione fondamentale per chi desidera continuare a esplorare questi codici segreti.
Giustissimo.
Viaggi come quello di oggi, insomma, sono resi possibili dai materiali curati dall'Associazione Culturale Italiano Semplicemente.
Una risorsa preziosissima.
E ricordiamo a chi ci ascolta che l'iscrizione a questa associazione rappresenta uno snodo essenziale per l'apprendimento. Offrono tantissimo.
Hanno le riunioni periodiche, se non sbaglio.
Sì, riunioni periodiche, l'accesso a un corso strutturato tramite WhatsApp per la pratica costante.
Fondamentale la pratica costante.
E cosa importantissima, l'iscrizione permette di ascoltare e leggere la trascrizione completa di tutti gli episodi della rubrica.
Anche quelli riservati, giusto?
Esatto, perché gran parte dei contenuti più approfonditi, quelli che vanno oltre la grammatica tradizionale come abbiamo fatto oggi, sono riservati esclusivamente ai membri dell'associazione. Quindi, per chiunque voglia sbloccare un livello superiore di italiano, questo è assolutamente il percorso indicato.
È un approfondimento sistematico che trasforma la conoscenza tecnica in vera e propria padronanza culturale.
Non potrei essere più d'accordo. E con questa riflessione, insomma, giungiamo al termine della nostra esplorazione odierna. Un ringraziamento di cuore a tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato nell'analisi di queste affascinanti complessità della lingua.
È stato un piacere esplorarle insieme.
L'augurio è di aver fornito non solo una chiave di lettura per un termine specifico, ma un nuovo paradigma per interpretare le dinamiche delle interazioni umane.
Osservate sempre cosa c'è dietro le parole.
Perché, come abbiamo visto oggi, in certe circostanze, la tecnica più efficace per imporsi in una stanza non richiede affatto di alzare la voce. Alla prossima esplorazione!